Anche mantenendo il riscaldamento globale attorno al grado e mezzo, che è lo scenario più ottimistico, vivremo in un mondo che è profondamente diverso da quello che conosciamo, caratterizzato da eventi climatici estremi, siccità, carestie, povertà. È abbastanza apocalittico lo scenario che viene descritto dall'ultimo report dell'IPCC, o perlomeno così appare da un'anticipazione pubblicata in questi giorni. Intanto il Parlamento dell'Unione Europea approva formalmente i nuovi obiettivi climatici, mentre il Belgio vieta le auto a diesel e a benzina rispettivamente a partire dal 2030 e 2035. Ma la transizione ecologica, quella vera, è un percorso ricco di contraddizioni, ostacoli e tematiche complesse. In Canada, ad esempio, piovono arresti contro i manifestanti che si oppongono all'abbattimento di alberi secolari, mentre in Mugello fa discutere il progetto del nuovo parco eolico sul Monte Giogo. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia, che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 10 e per 10 minuti, vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Va bene, cominciamo anche con la puntata di oggi. È uscito questa anticipazione del nuovo report dell'IPCC, che sarebbe l'International Panel on Climate Change, ovvero il gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, ed è un report dai toni abbastanza cupi e in qualche senso anche apocalittici. La versione definitiva del rapporto dell'IPCC sarà pubblicata in realtà nel febbraio 2022, ma alcuni estratti della bozza sono stati appunto svelati 2 giorni fa, mercoledì 23 giugno, e lo scenario che descrivono fa venire i brividi. Secondo il documento, anche se il ritmo di riduzione delle emissioni di gas serra dovesse essere sostenuto e quindi riuscissimo a stare attorno al grado e mezzo di riscaldamento rispetto all'era preindustriale, gli impatti su animali, flora ed esseri umani saranno comunque devastanti. Si parla apertamente di cataclismi, si paventa addirittura l'estinzione del genere umano in caso che si superi quel limite di un tot, si mettono in guardia per l'ennesima volta i governi di tutto il mondo circa la necessità di agire immediatamente in maniera molto decisa per evitare appunto le conseguenze più gravi dei cambiamenti climatici. Il documento non uscirà prima della 26ª, abbiamo parlato di febbraio 2022, quindi non farà in tempo ad uscire prima della 26ª conferenza delle parti, quindi della COP26, quella che si terrà a Glasgow in Scozia nel mese di novembre prossimo. Ma questa diffusione di questa bozza vuole appunto comunque fornire dei dati ai delegati che poi parteciperanno all'incontro che siano un po' un punto di partenza, e quindi l'IPCC ci tiene a sottolineare che anche solo superando la soglia del grado e mezzo rispetto appunto di aumento della temperatura rispetto all'era preindustriale e stando sotto la soglia dei 2 gradi, che è la soglia massima prevista dall'accordo di Parigi, fra l'altro cosa che detta fra noi è molto molto difficile, quindi restare insomma sotto restare attorno al grado e mezzo di aumento di temperature, insomma anche se la versione ufficiale poi è un'altra, ma i climatologi danno quasi per cento o comunque molto probabile che non riusciremo a stare entro il grado e mezzo di surriscaldamento. Comunque, anche stando attorno a quella soglia, le conseguenze saranno progressivamente gravi, perdureranno per secoli e in alcuni casi saranno irreversibili. Già fra 30 anni vivremo, e soprattutto i nostri figli vivranno, in un mondo che sarà profondamente diverso. Sarà completamente diversa la regione artica, quasi dove i ghiacci saranno quasi del tutto o completamente sciolti, regione che si riscalda 3 volte più velocemente rispetto alla media planetaria. Saranno diversi tutti i sistemi di produzione alimentare, con il rischio che nel 2050 le persone affamate nel mondo cresceranno di 80 milioni rispetto ad oggi. Ci saranno centinaia di milioni di persone che vivono in aree costiere che potrebbero essere costrette a migrare per l'aumento del livello dei mari. 350 milioni di persone in più che saranno minacciate dalla scarsità di acqua potabile. Eventi meteorologici estremi che saranno sempre più violenti, sempre più frequenti, ondate di caldo, siccità, incendi, inondazioni, uragani, E poi a livello sanitario le malattie, soprattutto quelle veicolate da insetti, ma anche appunto le pandemie, come abbiamo visto, che saranno sempre più minacciose. Questo è il quadro descritto dall'IPCC. E appunto la cosa preoccupante è che quello che ci dice l'IPCC è che se saremo molto bravi, quindi se riusciremo a mantenere, cioè tutto questo succederà anche nella migliore delle ipotesi, tra virgolette. Quindi se saremo molto bravi, vivremo in un pianeta che è molto diverso da quello attuale, da quello in cui ci siamo evoluti, in cui abbiamo costruito le nostre società. Ed è vero, nel senso succederà davvero, anzi sta già succedendo. E questo sentirlo dire dall'IPCC fa ancora più paura, perché è un organo tradizionalmente molto istituzionale, molto cauto, molto prudente. Quindi sentire queste cose arrivare da quella fonte mette una certa agitazione, mi mette una certa agitazione. E sapete la cosa che mi spaventa di più in tutto questo? È che non è niente di nuovo. Ogni volta mi meraviglio della capacità del nostro cervello e del mio cervello in primis, che insomma io che comunque ci lavoro tutti i giorni con queste cose, di tenere queste informazioni in un angolo, di non capirle del tutto, o per meglio di saperle ma senza comprenderle profondamente, tranne che in qualche sprazzo di lucidità. E questa cosa appunto è abbastanza spaventosa, perché poi vuol dire che a livello globale prendiamo le nostre scelte, sia come singoli sia come società, tenendo queste informazioni in un angolo, pur sapendole, ma tenendole in un angolo, senza esserne mai costantemente del tutto consapevoli. È sicuramente un meccanismo di autodifesa per mantenere una certa salute mentale, ma al tempo stesso è qualcosa che poi condiziona e peggiora anche la nostra qualità, la qualità delle nostre decisioni. Comunque, nel frattempo, il Parlamento dell'Unione Europea, approva ufficialmente la nuova legge sul clima e quindi, a fronte di questa situazione drammatica, comunque il mondo negli ultimi anni si sta muovendo, sta facendo qualcosa. Non è sufficiente, è troppo poco, però stanno succedendo delle cose. Questi sono sicuramente segnali incoraggianti. Il Parlamento europeo, dicevo, approva la nuova legge sul clima che prevede di innalzare l'obiettivo al 2030 di riduzione delle emissioni di gas serra dal 40% al 55%. È solo stata formalizzata, diciamo che la proposta era arrivata già diversi mesi fa, ma adesso è stata anche formalizzata da una votazione del Parlamento in seduta plenaria. Che ha appunto formalizzato l'obiettivo, l'aumento dell'obiettivo al 2030 e poi ha confermato il raggiungimento della neutralità climatica al 2050. Accordo che dovrebbe essere formalmente approvato a breve anche dal Consiglio, dopodiché, dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La Commissione europea invece presenterà anche una proposta, entro, la fine del 2023, probabilmente. Con un obiettivo intermedio al 2040 da raggiungere, quindi fra il meno 55% e lo zero, un obiettivo che si collochi più o meno a metà. È un risultato che fa esultare qualcuno e lascia qualcun altro insoddisfatto, ad esempio i Verdi europei che lo considerano poco ambizioso, questo della nuova legge sul clima, appena approvata. E anche un po' poco effettivo perché, ad esempio, non contempla un bando totale dei combustibili fossili o perché ci sono ancora diversi dubbi sui criteri con cui vengono calcolate le compensazioni delle emissioni. Perché vi ricordo che parliamo di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050, dopodiché si procederà con le emissioni negative, il che vuol dire che semplicemente si assorbe più CO2 di quanta se ne emette. Comunque, complessivamente. Vedetela come vi pare, diciamo che sono delle buone notizie. Siamo ancora lontani da prendere misure che siano veramente impattanti dal punto di vista del contrasto ai cambiamenti climatici, ma si sta muovendo qualcosa. Diciamo che abbiamo imboccato una strada, perlomeno. Chi si porta un pochino più avanti col lavoro invece è il Belgio, che dal 2030, almeno nella regione di Bruxelles, vieterà la circolazione delle auto diesel su tutto il territorio, mentre dal 2035 il divieto sarà esteso anche alle auto a benzina. La decisione di eliminare gradualmente il diesel e le auto a benzina era già stata presa in realtà circa 3 anni fa, nel 2018, solo che queste nuove disposizioni concretizzano l'operazione e appunto forniscono tutta una serie di step per attuare effettivamente questa transizione verso una mobilità diversa. E queste decisioni sono state basate su una serie di studi di impatto sia sulla qualità dell'aria che sul clima, sul bilancio delle flotte degli enti pubblici, sulla salute, sulla mobilità e sugli aspetti economici e sociali ed energetici della mobilità a diesel e a benzina e viceversa invece di una mobilità più leggera, quindi un mix di mobilità elettrica, bici, a piedi e così via. E quindi insomma la decisione è stata basata su questi dati. Comunque la transizione energetica ed ecologica non è, come dicevo all'inizio nel sommario di questa puntata, un percorso liscio e lineare, è complesso e costellato di conflitti e costellato di incertezze. In Canada, ad esempio, proseguono le proteste per l'abbattimento di alberi secolari all'interno delle antiche foreste della British Columbia. Sono l'ultimo 3% di alberi secolari rimasti e il loro abbattimento, voluto dalle compagnie canadesi che producono legname, è fortemente ostacolato da tantissime migliaia di attivisti che si stanno appunto battendo contro questo tipo di disboscamento. Durante i blocchi di protesta che sono stati organizzati in alcune aree remote nei boschi, centinaia, per non dire migliaia di attivisti si sono incatenati a giganteschi treppiedi realizzati con tronchi di alberi abbattuti e si sono anche sospesi sugli alberi per giorni proprio per impedirne l'abbattimento. Hanno usato anche dei dispositivi chiamati Sleeping Dragons, quindi draghi addormentati, che sono dei lunghi tubi in PVC con delle manette dentro a cui tanti manifestanti contemporaneamente si ammanettano per rendere più difficile la rimozione della protesta, la rimozione delle loro persone dai luoghi di protesta da parte della polizia. Ciononostante, negli ultimi giorni ci sono stati scontri in quella che è stata chiamata la guerra dei boschi e la polizia ha arrestato più di 270 persone, ma potrebbero essere anche molte di più secondo il Guardian, proprio sui luoghi delle manifestazioni, mentre continua a crescere appunto tutto il conflitto che si sta espandendo un po' a tutto il Canada per salvare le foreste più antiche dal disboscamento. Ok, spostiamoci in Mugello, perché se in questo caso, nel caso canadese, tutelare la foresta ed evitare l'abbattimento è una battaglia sacrosanta, in altri casi il confine è un pochino più labile. Appunto, in Mugello, che è appunto una zona della Toscana, si è creata una coalizione per impedire la costruzione di un impianto eolico accusato di voler deturpare il paesaggio. Il progetto è ad opera della AGSM, che è una società di Verona, e prevede la realizzazione di un parco eolico sul Monte Giogo, che è a pochi passi dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Ed è un parco la cui produzione di energia elettrica è stimata in 80 gigawattora, quindi insomma secondo la AGSM, la società che la produce, coprirebbe il fabbisogno di circa 100.000 persone e permetterebbe di evitare l'emissione di 40.000 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. Oltre alla costruzione del parco, però, a preoccupare le associazioni c'è anche la costruzione di una strada necessaria per il cantiere e di un cavidotto lungo 21 km per trasportare poi l'energia prodotta dalle pale eoliche e collegarla con la rete nazionale, con ovviamente tutto il taglio di alberi e distruzione di ecosistemi che è connesso a tutta questa mega opera. Al momento la sovrintendenza ha bloccato la realizzazione del progetto, ma la GSM sta andando avanti, sta cercando di trovare un dialogo, una sorta di compromesso che accontenti tutti, anche se a dire il vero è una situazione abbastanza difficile per accontentare tutti, con una protesta che va avanti da anni e si oppone alla costruzione di questo parco eolico. Dicevo, è ovvio che qui la questione è molto più complessa, perché da un lato abbiamo la necessità di produrre tanta energia, tantissima energia, da rinnovabili. Oggi le rinnovabili coprono a livello globale circa il 5% della produzione di energia. Parlo di energia complessiva, non solo di energia elettrica. E vuol dire che se anche fossimo bravissimi, ma proprio bravissimi, e riuscissimo a dimezzare i consumi energetici, quindi ridurli del 50%, per ottenere energia prodotta solo da rinnovabili, la produzione attuale di energia da rinnovabili dovrebbe decuplicare, dovrebbe essere 10 volte tanto, e per farlo servono anche impianti grandi, servono anche impianti come questo, soprattutto per l'eolico, in cui il guadagno di scala è molto importante. Dall'altra parte c'è ovviamente la necessità di preservare gli ecosistemi, che sono sempre più fragili, sempre più sotto stress per il cambiamento climatico, per il crollo della biodiversità. Dov'è il punto di equilibrio in questo caso? Ovviamente non c'è una risposta assoluta, dipende da ciascun caso, è qualcosa che va trovato in un percorso, in un processo dinamico, volta per volta. E per trovarlo, come al solito dico, come spesso dico, sarebbe utilissimo usare sistemi collaborativi per prendere le decisioni invece che fare battaglie, che spesso diventano battaglie ideologiche. Comunque, detto ciò, io vi saluto perché sono 16 minuti, penso sia il record. Vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Me ne assegno, sempre alle 10, sempre ricevuti, e con il giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.